che erano grotte in cui si ritrovavano gli Esseni, mi sembra, o gli Zelotti.
Ma sì, si dice gli Esseni, anche se è un termine molto ampio, quello degli Esseni, che comprende sia quelle cose che si sono ritrovate a Qumran, sia altre leggermente diverse. Però per intenderci si può dire così.
Ora, io non è che mi intendo neanche, però sono usciti due articoli sul sabato di una grossa scoperta. In queste grotte, che già c'erano delle scoperte già ancora precedenti, voglio dire, cioè, di cose già venute fuori da parecchio tempo, e questo ultimo annuncio, questo qui dice da una quindicina d'anni, ma è stato dato annuncio adesso, perché Paolo VI dice qui nel titolo, nel sabato, ci sono due articoli, uno della volta precedente, uno questa volta qui, non questa volta qui, sono in questo giornale qui, si parla che in queste grotte, tra tutti questi ritrovamenti, perché sono veramente i rotoli, scritti, pezzi, insomma, tra tanti c'è, si è trovato un pezzettino di papiro che è di questa, non sarà grande così, ma sarà un po' più grande, ma la forma è questa qui, un pezzo di papiro, sarà un pezzo di rotolo, in cui studia, hanno trovato che è un pezzo del Vangelo di Marco, per punto, cioè del nostro Vangelo che stiamo leggendo.
È un'ipotesi, eh?
Comunque, lì dice, adesso finisco per quello che dice lì, hanno trovato che è il Vangelo di Marco, hanno trovato addirittura che pezzo si tratta del Vangelo, e dicono questo O'Connell, mi pare, dice che, O'Callaghan, sì,
Callaghan.
dice che è, praticamente attraverso gli studi questo brano, questo papiro, questo pezzo di papiro risalirebbe agli anni poco dopo della risurrezione del Signore. Il che dice, tutto il testo dell'articolo dice, qui noi, tante volte no, le scoperte ci riportano un po' più in là, stavolta invece ci portano più vicino a Cristo. Allora lui mette in evidenza come questa scoperta ci aiuta a capire come questi Vangeli sono veramente proprio all'origine del fatto cristiano, di Cristo, capito? Quasi immediatamente dopo. Il che contrasterebbe un pochino,
Ne parlo
dico,
parecchio, non un
un
pochino,
pochino con
con
quello
le teorie dei monachi.
che è stato un po' come si chiama, l'insegnamento che veniva dato adesso negli ultimi anni, dopo il Concilio, soprattutto in cui si diceva che tra la morte di Cristo e la stesura dei Vangeli sono passati parecchi anni, e giustamente lui diceva che c'è stato un periodo di predicazione. Dopo questa predicazione, questa cosa è stata codificata, diciamo così. Ecco, allora volevo chiedere di che si tratta,
Dunque, non si tratta di una novità, perché questa roba qui è di 15 anni fa, e non si tratta di una scoperta, ma di una ipotesi su un frammento di papiro portato avanti da uno dei professori del biblico, cioè dell'istituto dove ho studiato io. È un professore spagnolo, arrivato da poco, proprio in quegli anni che io studiavo lì, il quale è praticamente. Fino adesso, insomma, si è occupato soprattutto di papirologia e di frammenti vecchi, insomma, ritrovati, perché per il Nuovo Testamento i frammenti di papiro sono parecchi, quindi è veramente una biblioteca di frammenti da studiare. Beh, lui si è occupato praticamente, è stato uno scoop giornalistico di quella volta, una cosa che fece conto, che adesso è soltanto ripresa da lì. Ha trovato un frammento di papiro nel quale c'è una serie di lettere senza, di consonanti senza le vocali, no,
quindi è in ebraico.
in greco, cosa che è stranissima per le grotte di Qumran, perché nelle grotte di Qumran i documenti ritrovati sono documenti ebraici e si rifanno appunto ad una comunità di vita monastica ebraica dell'epoca di Gesù e anche molto precedente, che avevano una loro biblioteca che hanno nascosto lì nelle grotte quando hanno visto che, insomma, quando se la sono vista brutta, quando hanno visto che il monastero sarebbe stato dagli eventi storici sfavorevoli, sarebbe stato attaccato, aggredito, distrutto, hanno cercato di nascondere in posizione sicura la propria biblioteca, i propri documenti più cari. Quindi è già strano che si tratti di un frammento in lettere greche, come è scritto invece nel Nuovo Testamento. Per cui bisognerebbe ipotizzare che quella stessa località di Qumran dopo la distruzione di Gerusalemme sia stata occupata da una comunità giudeo-cristiana o addirittura cristiana di epoca, cioè di lingua greca, quindi anche palestinese, che avrebbe rioccupato periodicamente quei posti, cosa che non ci risulta da nessun altro documento. Ma la cosa più ipotetica è questa, che lui ha trovato una serie di lettere, solo le consonanti, in questo papiro. E poi, naturalmente, il problema è le consonanti solo, che significa? Nessuno aveva mai ipotizzato che cosa significasse quel frammento di papiro. Poi Callaghan, sfruttando degli spunti di altri e mettendosi a studiarlo proprio sistematicamente, cosa ha fatto? Ha riscontrato che c'è una frase del Vangelo di Marco nella quale la successione di quelle consonanti corrisponde, da cui ha detto: questo è un pezzo di papiro di un'antichissima versione del Vangelo di Marco, cosa che è doppiamente ipotetica, per cui non si può dargli nessun valore, capito, di una scoperta di chissà che cosa. È un'interpretazione ipotetica di un frammento di papiro che tra l'altro non si sa bene come interpretare, che lui ha detto che dovrebbe essere un pezzo del Vangelo di Marco perché la successione delle consonanti corrisponderebbe a quella frase, ma chiaramente la successione delle consonanti può corrispondere a Dio solo sa quante altre frasi che non sono del Vangelo di Marco, basta mettersi un po' a fare il calcolo delle probabilità, no? Mettendo accanto quelle consonanti delle vocali, si sa che le vocali sono un certo numero, si fa il calcolo della probabilità, viene fuori chissà quante altre ipotesi altrettanto possibili. Poi dopo l'altro contenuto ipotetico è che, avendo dedotto questo, bisogna poi arrivare a dedurre un'altra cosa, cioè che come fa quel frammento a trovarsi nelle grotte di Qumran? Allora bisogna dedurre o indurre, o insomma ipotizzare, che in quelle grotte, in epoche successive, deve esserci stata una comunità cristiana che conservava in frammenti di papiro, in testi di papiro, il Vangelo di Marco. Poi bisogna ipotizzare ancora che in una zona della Giudea del Sud si sia trovato una comunità cristiana che leggeva il Vangelo in greco. Che sono tre addirittura le ipotesi una sull'altra che bisogna poi coniugare perché quella tesi possa essere sostenibile. Per cui dopo il primo lancio che fece O'Callaghan circa una quindicina d'anni fa dalle conferenze che fece in giro per il mondo, da quella volta la cosa è stato un boom giornalistico lì per lì, poi nessuno l'ha più ripresa perché appunto gli studiosi non l'hanno considerato una cosa su cui valeva la pena di approfondire perché c'era troppa percentuale ipotetica, insomma. D'altra parte la tesi, se fosse vera, incontrerebbe una serie di difficoltà enormi sul piano degli studi dei nostri Vangeli, cioè tutti i risultati degli studi di questi ultimi 40 anni, 50 anni di studi sui Vangeli andrebbero capovolti da capo a fondo, cioè bisognerebbe smentire tutto quello che è stato scritto in questi 50 anni in nome di quelli.
Il che è un problema.
No, è un problema perché...
Diventa grosso, ma però non
è un problema grosso. No, è un problema grosso perché bisogna... No, prima bisogna, certo se ci fosse un documento storico bisognerebbe dire che si è sbagliato in parecchie cose, bisognerebbe far ritornare i conti di tutti gli studi in altro modo, però non c'è un documento storico alla base, c'è un'ipotesi triplice, triplicemente
ipotetica. La datazione.
Ma portare alla datazione del papiro non è un problema, perché il papiro si sottopone a,
sì?
a un'analisi chimica.
Sì, è stata fatta un'analisi chimica, poi dopo diciamo sbaglio,
no, ma...
c'erano delle intenzioni.
No, non è che c'erano delle intenzioni, è che l'analisi chimica, va, nel caso della sindone, va combinata con una serie di altre analisi per cui ci sono più dati. Invece, quando tu vuoi dire questo pezzo di papiro a quando risale, lì c'hai una specie di test quasi infallibile, che è la prova del carbonio 14, con cui stabilisci i tessuti, insomma, a che epoca risalgono e sbagli di un'approssimazione di 50 anni.
Vabbè,
neanche, insomma, capito? Ma a distanza di 2000 anni, accidenti, hai capito? È una sciocchezza sbagliare di 50 anni.
Ma è tutto il discorso che si fa, perché quando tu dici che c'è stata una predicazione, quella predicazione si parla della cinquantina d'anni.
Sì, ma se tu... È chiaro che loro, quando hanno adottato quella datazione lì, sono stati sulla più alta, non sulla più bassa, perché se no non è attendibile scientificamente, no? Cioè, quando la prova del carbone 14 ti dà un lasso di anni di questo genere, tu stai su quella più alta, non su quella più bassa. Oppure fai una media, non stai sulla media, però se vuoi essere proprio scientifico al massimo, stai su quella più alta, dici, nella peggiore delle ipotesi, è di quest'epoca qui, e loro mi hanno fatto quel lavoro lì. E la datazione del frammento di papiro non ha problemi, si data insomma con una certa certezza, con una grossa probabilità. Ma invece l'interpretazione del contenuto del papiro, quella non c'è nessun test che te la può. Poi ripeto, non si può con una ipotesi capovolgere una serie di studi precedenti, bisogna fare i conti con tutti quelli lì, cioè bisogna dimostrare, oltre che quell'ipotesi ha delle buone probabilità di prove, bisogna dimostrare che tutte le cose in senso contrario si devono ricomprendere in questo modo qui, cioè i conti devono ritornare, è un'operazione praticamente impossibile dal punto di vista scientifico. E allora è per quello che è stata una cosa che si è sgonfiata subito. Perché un'altra cosa analoga, non è solo quella lì, un'altra cosa analoga che ogni tanto scappa fuori qualcuno a fare qualche boom, perché parte delle leggi del giornalismo, ci vuole ogni tanto un botto. C'è stata un'altra cosa analoga che uno studioso francese di critica testuale, quindi della trasmissione del testo biblico, soprattutto a partire dai codici più antichi, che sono quelli che datano dal IV secolo, e i frammenti di papiro che sono ancora precedenti. Questo qui, che è uno studioso della trasmissione del testo, di critica testuale, ha fatto una serie di elucubrazioni sui suoi studi di critica testuale, dal quale cioè mettendo insieme una serie di cose che sono conosciute solo a lui o agli specialisti di quel campo lì, piegandole ad una ipotesi di origine dei nostri Vangeli molto prima della data attuale, ha voluto insomma tirar fuori la notizia bomba che, ecco, il Vangelo di Marco, che è ritenuto da tutti fino adesso il più antico, dovrebbe essere fatto risalire addirittura agli anni 40. Una cosa che va decisamente contro tutte le altre, gli altri risultati di studio. Anche lui ha fatto un boom, quando è stato... Il decennio successivo a quello della risurrezione di Gesù.
Dice quando è interpretato.
Il Vangelo di Marco viene datato tra il 60 e il 70 negli studi correnti, non da adesso, diciamo dall'inizio del nostro secolo, ormai sono
tutti gli altri
anni che vengono datati.
Ma pareva che dicessero che un certo piega degli studi non arriva. malamente studiavo, negli anni 20 che ho cominciato una certa cattolici, una certa...
No, tra cattolici no, tra cattolici... Beh sì, se pensiamo alla Grange, ma solo lui. La Grange dei cattolici a quegli anni lì scriveva. Solo lui c'era. C'era solo lui di... Ciao! Ciao! Ma dagli anni 20 data la formazione. Però sono tutte cose, capito, che hanno veramente del giornalismo non di più, perché analizzato scientificamente si rivelano delle ipotesi che sono talmente ipotetiche, sostenute da altre ipotesi, le quali si devono basare su un'altra ipotesi, che allora bisogna dire, ragazzi, dai, non esageriamo, facciamo passare per grandi scoperte, quello che... Tra l'altro questa roba qui è stata scritta, capito, una quindicina d'anni fa e poi abbandonata da tutti gli studiosi, per cui adesso...
Posso dire una roba?
Sì.
Allora, no, passati il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo, di Salome, noi aromatici per andare a ambasciatore Gesù.
Sì.
Sì. Qui da altre parti mi sembra di aver letto che invece era già stato imbalsamato.
Che? Dove l'hai letto che era già stato imbalsamato?
Mi sembra in Giovanni, mi sembra in Giovanni.
Allora, Giovanni.
Ecco, dunque Giovanni 19, gli andati di Codimo, quello che viene nelle città, e si presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in veglia assieme con oli aromatici, come è usanza, se puoi dire, per i giudei.
Sì.
Capito?
Sì.
E poi ci mettono una gran pietra sopra e tutto è fatto.
Sì.
E queste qui ritornano la mattina
Sì, vedi.
Eh sì, tu qua insomma, mi sembra che non vado d'accordo con quello che ho parlato. Ho parlato due volte, non c'è niente di fondamentale.
No, non è...
Di abbondare?
Non è che non è niente di fondamentale, eh? È che non solo questo particolare, ma altri particolari come questi, ad esempio il numero e il nome dei testimoni della prima scoperta della tomba vuota, e soprattutto nei racconti della tomba vuota, il numero e il nome dei testimoni, dei primi testimoni, e anche la descrizione dell'epifania dell'apparizione sono diversificati tra i quattro Vangeli, hanno dei particolari diversificati. E allora si potrebbe dire, ma insomma, com'è sta diversità su una cosa così decisiva, su una documentazione così, così importante come quella del ritrovamento della tomba vuota? Ora, non fa più meraviglia, cioè la difficoltà sorge di primo acchito, a prima botta, dal nostro modo di leggere i testi evangelici con la nostra mentalità, che è precisamente quella degli storici moderni, della storiografia moderna, secondo la quale se tu fai un rapporto su una cosa, si chiama rapporto se è basato su una descrizione dettagliata dei particolari, e se è un rapporto, un altro rapporto sulla stessa cosa non può cambiare i particolari. Ho questa mentalità, diciamo, da verbale, di polizia, su un determinato avvenimento, è la nostra sensibilità moderna nei confronti di un documento, chiamiamolo storiografico, ma ci viene istintivo proiettarla all'indietro di 2000 anni su questi testi, ma non è corretto, insomma, non è esatto proiettare le nostre sensibilità e capacità e concezioni di storiografia, di documentazione moderne su un documento che invece è distante da noi di circa 2000 anni. Per cui bisogna partire dall'idea piuttosto che quei tempi non avevano di una documentazione la concezione, diciamo, verbalistica che ne abbiamo noi oggi. Prima cosa. Seconda cosa da sapere è che i nostri testi evangelici non sono nati come verbali, come nascono i verbali, cioè sul posto del delitto o dell'incidente, immediatamente dopo, cioè in tempo molto breve, viene redatto una constatazione di fatto. I nostri Vangeli non sono nati così, sono nati invece dopo un certo periodo, un lasso di tempo, che non sappiamo di preciso quanto, ma che certamente è stato di qualche decennio, di predicazione orale del Vangelo, diffusa in un ambiente geografico notevolmente vasto per quei tempi, che aveva coperto, insomma, all'epoca in cui si fa risalire il Vangelo di Marco, cioè negli anni 60-70, la predicazione orale aveva già coperto delle distanze geografiche che oggi come oggi sono paragonabili alla scoperta dell'America, cioè all'aver varcato l'Atlantico, aver varcato il Pacifico, cioè a delle, fate le proporzioni, a delle proporzioni molto vaste. Per cui non fa nessuna meraviglia che le tradizioni orali riferentisi agli stessi avvenimenti originari provenienti da correnti o, come si dice, ambienti predicazionali distanziati tra di loro nel tempo e nello spazio abbiano delle diversità di tipo particolare, cioè di dettaglio, perché evidentemente queste diversità dipendono dalla corrente o dalla fonte di predicazione orale a cui hanno attinto i successivi documenti scritti. E siccome le fonti a cui hanno attinto non sono sicuramente state le stesse, e queste correnti di predicazione iniziale non hanno avuto la preoccupazione di confrontarsi tra di loro previamente, prima di diffondersi in giro, per fare la documentazione in senso moderno delle cose che, dei particolari che si dicevano, tenuto presente queste cose, non fa più meraviglia che ci siano delle diversità di dettaglio. Tanto più, e questo è l'argomento più grosso, tanto più che invece il contenuto sostanziale dei racconti delle apparizioni pasquali nei quattro Vangeli, compreso Giovanni, il contenuto sostanziale nelle diversità dei dettagli appare ricapitolato, ricapitolabile, riconducibile a lo stesso nucleo sostanziale, e cioè la certezza della risurrezione di Gesù come un evento storicamente riscontrato, loro malgrado, dai discepoli stessi di Gesù, e questa certezza resa testimoniata, predicata, resa, cioè espressa, attraverso due canali, due strumenti espressivi, la constatazione della tomba vuota, le apparizioni. Queste cose sostanziali, cioè la certezza della risurrezione di Gesù come un evento storicamente riscontrato e riscontrabile e testimoniato attraverso questi due strumenti espressivi, questo è identico in tutti. Ciò che si diversifica sono le rese, diciamo, di dettaglio di questa predicazione sostanzialmente identica, e allora si dice, fatto lo studio di tutti questi elementi, si dice, beh, l'attendibilità storica fondamentale, cioè riferita a questa cosa sostanziale che stavo dicendo per ultima, è da ritenere fondata, è da ritenere indiscutibile, e le diversificazioni di dettaglio si spiegano attraverso quelle spiegazioni che vi stavo accennando prima, per cui una volta sapute queste cose non c'è più neanche il disagio iniziale della prima lettura a partire dalla nostra ottica moderna, no? Di chi dice, ma guarda, insomma, chi è stata la prima? Maria di Magdala o le donne nominate però non una, più di una, di Marco XVI, perché secondo Giovanni XX la prima constatazione è di Maria di Magdala, da sola. Secondo Marco XVI, uno, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e una certa Salomè. Tre. Una o tre?
Prima,
è chiaro, perché qua giù è un testo successivo, già, che è stato preso da Giovanni. Cioè, chi ha scritto questo già conosceva le tradizioni registrate nel Vangelo di Giovanni e anche in Luca e anche in Matteo, e le ha riunificate tutte e tre in una specie di riassunto che ha messo a conclusione perché gli sembrava incompleta la redazione precedente. Però quello l'abbiamo già spiegato, i versetti da 9 a 20 non sono della stessa mano degli altri.
Non contraddice, perché cosa va Maria di Magdala?
Non è che contraddice, però fa attenzione, no? Dire risuscitato al mattino, nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè comprarono degli oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino si sentono dire così. E qui si dice che in quella stessa mattina, perché è la stessa, passato il sabato, primo giorno dopo il sabato, apparve a Maria di Magdala. Cioè, bisognerebbe ipotizzare qualcosa che dal Vangelo di Marco assolutamente non si sa, cioè che queste donne qui, secondo Marco, sono scappate via, non ha detto niente a nessuno, è finito tutto lì. Qui bisogna ipotizzare che una di esse, a differenza delle altre due, avrebbe incontrato il Signore risorto. Queste sono notizie che abbiamo da Giovanni, il quale però non dice che c'erano altre donne, né che sono andate via senza dire niente a nessuno, anzi, che lei ha avuta questa esperienza e è corsa subito a dirla agli undici, e loro gli hanno dato della matta, perché sa, le donne un po' di allucinazioni alla mattina presto, poi quando sono legate effettivamente, guai, sognano anche quello che non esiste, capito? Ha fatto questi ragionamenti qui che sono anche oggi molto comuni probabilmente. Però ecco, c'è tensione, bisogna riconoscere, ci sono diversità di particolari, non si può negarlo. Però le diversità di particolari, fatti questi ragionamenti, diciamo così, di tipo storico e letterario che abbiamo fatto prima, non fanno più problema appena si sanno queste cose, non dà più fastidio, insomma. Si capiscono molto bene. Voglio dire, insomma, anche noi oggi, se voi vi riferite ai racconti orali degli episodi della Seconda Guerra Mondiale, no? Presso poco alla distanza da cui stanno i Vangeli rispetto agli avvenimenti delle origini, siamo lì, occhi e croce da quel che si sa. Se voi vi riferite ai racconti orali delle cose successe durante la Seconda Guerra Mondiale, voi troverete facilmente, soprattutto gli episodi grossi, eclatanti, troverete facilmente nello stesso ambiente umano, redazioni orali che non concordano su alcuni particolari. Tant'è vero che gli storici della Seconda Guerra Mondiale ancora oggi, su un episodio particolare, tipo ad esempio come è stato catturato Mussolini, che è uno dei particolari storiograficamente assolutamente discussi dagli studiosi della Seconda Guerra Mondiale, ci sono due o tre ipotesi, nessuno è d'accordo con l'altro, dai dati che si hanno. Dunque, sono tradizioni orali, perché altre notizie non ci sono ancora vivi, quelli che l'hanno catturato, no? Ecco. Sulla base di tradizioni orali, a distanza di una distanza come quella che abbiamo, cioè che avevano loro quella volta da quegli avvenimenti, pur con la nostra sensibilità moderna, no? Che guai a dire un particolare, tuttavia, oggi come oggi, esistono racconti fondamentali che non concordano nei dettagli. Che significa? Che questa è una legge dell'umano e basta. Nessuno può dubitare che sia avvenuto quell'episodio, no? Ad esempio dalla cattura di Mussolini mentre stava fuggendo dall'Italia. Sui dettagli di come si discute ancora oggi ferocemente fra due o tre storici maggiori, cosa importa? L'avvenimento c'è, cioè su quello non discute nessuno. Sul come, sui dettagli delle tradizioni orali, e così vi ho fatto questo esempio, se ne possono fare altri 5-6 di esempio, forse voi ne sapete degli altri meglio di me, cioè di racconti riferentisi all'ultima guerra, fatti oralmente, no? Su episodi. Ce ne sono di dettagli diversi. Io mi ricordo da noi, nella mia zona, è successo il massacro di Fraglietta, no? Questo è un altro episodio abbastanza, almeno da noi, uno dei più macroscopici nella mia zona, no? E ancora adesso, nonostante che ci tornino sopra, ci chiedevo, su quell'episodio, su come si è svolta, qual è stata la dinamica che ha portato, come si dice oggi, no? La dinamica che ha portato a quel episodio, ci sono due o tre versioni, e allora vuol dire che c'è un po', è una legge dell'umano, cioè del riferire oralmente episodi di cui si è stati anche partecipi, diciamo, in prima persona, però per fili, cioè per correnti di tradizione orale diversa, hanno preso evidentemente dei dettagli diversi, fonti orali diverse, però ciò non toglie che ad esempio sulla corposità, la realtà, no, di un evento nessuno discute, anche se ci sono diversificazioni nella relazione dei dettagli. Poi anche adesso, non succede adesso quando siamo contemporanei, addirittura sentite parlare di un incidente. Un incidente di macchina, una cattura di un malvivente. Adesso fra contemporanei, no? Ascoltate la tradizione orale, addirittura la tradizione giornalistica, che non sarebbe la tradizione orale, ma siccome i giornalisti non hanno preoccupazioni storiografiche come quelle a cui stavo accennando prima, voi vi trovate che lo stesso episodio viene riferito con dettagli, con quei famosi condizionali, no? Avrebbe fatto, si dice che... Cos'è? Questa roba qui. Allora, quando uno sa queste cose, dice, problemi. Perché non sono problemi. Basta sapere come le cose si svolgono in questo mondo.
Ci sono alcuni che dicono diverso, dicono, siccome la sera è andata a fare un po' la svelta, sono andati il giorno dopo.
Ma questo è chi vuole far concordare a tutti i costi le diversità, no? Perché c'è un problema. Adesso non so se voi l'avete mai avuto, ma soprattutto la nostra, non dico la mia generazione, quella un pochino più,
la mia,
più prima di me, insomma, se i Vangeli, se su un Vangelo, testo sacro, no, si trovavano nello stesso testo o tra gli evangelisti delle diversità, lo stesso in altri passi della Bibbia, queste dovevano essere complementari, non potevano essere diversità reali, erano diversità apparenti. Perché? Perché c'era l'angoscia, la paura di dire, ma se ci sono delle diversità salta la credibilità. Era una mancanza di informazioni sufficienti, insomma. Adesso nessuno più si fa il problema di dire, quello deve concordare con quello. E chi me l'ha detto a me che concorda con quello? Io non so niente, come faccio a dire che deve concordare? Lo faccio concordare se ho paura che se non concorda casca il mondo, ma una volta che ho capito che se non concorda non casca niente, c'è più bisogno di fare concordare tutto, hai capito? Si chiama la posizione concordista, no? Che negli studi biblici è stata, in casa cattolica specialmente, è stata dominante, classica fino a ieri, fino a proieri, cioè fino agli anni 50 del nostro secolo. E così dappertutto, non solo in quel coso lì, ma in tutti gli studi biblici dove c'era, per esempio, tra le lettere di Paolo e gli Atti degli Apostoli, ci sono dei dettagli informativi che non devono essere complementari, non possono essere diversi. È una gran dietriba questo argomento. Sembra che caschi il mondo, non casca niente, sì. tra due fonti storiche come sono quelle, ci sono dei, differenti di dettaglio. Una volta che abbiamo capito le cose che stavamo dicendo prima, non c'è nessun problema. Il problema c'è. Cioè, era più paura insomma, derivante da mancanza di informazioni corrette, che sembrava che cascasse l'ispirazione, che cascasse la verità storica, che cascassero cose colossali, invece non casca niente se ci sono dei dettagli di diversità. Ormai queste robe sono state capite come fenomeni normali, che la trasmissione orale non c'è problema, insomma, non è che si fa una tragedia come una volta. Perché dopo c'erano i protestanti, non c'era la diatriba fra gli studi cattolici. I cattolici erano concordisti, no? Dovevano concordare assolutamente, i protestanti erano discordisti, erano una posizione contraria, dicevano no, qui ci sono delle informazioni, una delle due fonti è sbagliata, bisogna stare con quella più antica, quella più recente, bisogna andare con il criterio dell'antichità. Scappavano fuori delle diatribe su delle cose così che non valeva la pena neanche di farle, insomma. Adesso per fortuna non si fanno più a livello degli studiosi. Però il fondo della questione è quello che stavo dicendo a lui, cioè non ci sono motivi reali per preoccuparsi dell'attendibilità di un testo di cui sappiamo che è il risultato di una trasmissione orale. Quando ha quelle cose lì è parte della legge della comunicazione umana. Cioè, noi diciamo che esiste la comunicazione umana obiettiva nel senso di meccanicamente obiettiva, ma non è mica vero. L'unica comunicazione meccanicamente obiettiva è quella del registratore, ma non è un uomo il registratore, non a caso, cioè, non è capace di far diversamente da così, perché non può far altro che quello. Invece una trasmissione umana, come la trasmissione orale, è capace di creatività, di una creatività, cioè di un tipo di trasmissione qualitativamente diversa, che può essere una trasmissione infedele perché magari intenzionalmente manipolata, oppure con giochi di interessi in ballo, oppure può essere una creatività che assolutamente non ha niente a che fare con la manipolazione. E dopo, chiaro, bisogna fare un po' di verifica di quale tipo di diversità si tratta. Nel caso dei documenti evangelici si vede abbastanza chiaro che ci sono in ballo delle manipolazioni in malafede, manipolazioni che danneggiano.
Io volevo ritornare prima di tutto sulla risurrezione.
Sì.
Così. Cercando di ricapire bene anche quello che si diceva l'altra volta, che non è il fatto del fantasma, che non è la storia, che, cioè della totalità del corpo, dell'anima, no? della sua interezza in pratica, che non riesco a dire. E poi volevo metterlo così, cioè cercare di capire bene un pochino anche il contenuto della novità del messaggio cristiano, che è quella della risurrezione, cioè della promessa che la morte di ciascuno non è un fatto biologico, ma è un passaggio, no? Discorso della continuazione, e poi voglio cercare di capire che cosa, anche dove viene detto, insomma, il fatto della risurrezione dei morti, la promessa, cioè la giudizio universale, come si chiama, la risurrezione dei morti, insomma, no? Finale. Cosa della cioè, prima di tutto vorrei sapere dove c'è scritto.
Sì.
Cioè, c'è scritto io nell'Apocalisse, va bene, ma l'Apocalisse... Io l'Apocalisse non ho mai capito bene come libro, perché sembra un po' una favola.
Non sei la sola. Non sei la sola,
Lo so, però...
ad avere problemi di lettura col libro dell'Apocalisse. Sì, eh? Se non altro per le difficoltà che è in causa.
Sembrerebbe una favola per adulti.
Comunque, guarda...
Ma cioè, mi interessava anche questo fatto della...
La risurrezione dei morti, quella che noi chiamiamo la risurrezione dei morti,
che fa parte del credo cristiano, tra l'altro.
Fa parte del credo cristiano, ma non specificamente.
Come si dice?
Adesso aspetta che ti spiego. Perché ho detto non specificamente? Perché prima di Cristo e fuori del cristianesimo esisteva la predicazione e la convinzione della risurrezione dei morti, e cioè nel movimento farisaico. Su questo non ci sono dubbi storici possibili. Il movimento farisaico, che è un movimento spirituale, un movimento di spiritualità contemporaneo a Gesù, ma precedente come origine, contemporaneo perché esisteva anche ai suoi tempi, però è di origine precedente, il movimento farisaico aveva già la convinzione fortissima e predicava questa convinzione fortissima di fede, per fede, della risurrezione dei morti. Gli veniva da una lettura della Bibbia che metteva insieme varie fasi della rivelazione biblica, dalle più antiche alle più recenti, considerandole un tutt'uno. I farisei praticamente sono i precursori di quella concezione della Bibbia che poi anche noi cristiani abbiamo ereditato da Gesù, e prima che da Gesù dal movimento farisaico, e cioè che la Bibbia è un tutt'uno, cioè sia i testi che risalgono storicamente, non so, a 10 secoli prima, sia quelli che sono stati scritti un secolo prima, appartengono alla stessa rivelazione, che si è dipanata come una matassa attraverso un itinerario storico, ma che fa parte dello stesso progetto. È stata dipanata storicamente in epoche diverse, ma è partita dalla stessa origine, è stata concepita dallo stesso progetto. Insomma, praticamente, ritenere che la Bibbia è parola di Dio implica questa grande concezione che stavo accennando adesso, cioè che da un'epoca all'altra della rivelazione biblica c'è un collegamento intrinseco. Fa parte dello stesso discorso, in più tappe, in più momenti successivi, come si dice, a puntate, diremmo noi oggi con il nostro linguaggio, ma è lo stesso discorso. E ora, dire che tutta la Bibbia è parola di Dio implica questa cosa qui. Ora, sulla base di una lettura biblica di questo genere, cioè ogni unitaria, no? Che considera tutto un unico discorso, anche se storicamente dipanato, diluito in varie epoche, i farisei leggevano insieme il testo di Genesi 1, 2, 3, per esempio, là dove si parla dell'introduzione della morte nella storia umana, fino ai testi del loro movimento spirituale o di quello che stava immediatamente alle loro spalle, come ad esempio degli scrittori apocalittici, che erano, diciamo così, il retroterra storico, culturale, anche del movimento farisaico, oltre che del cristianesimo, mettevano insieme l'una con l'altra cosa, cioè dicevano ma viene tutto dalla stessa sorgente, viene tutto dalla stessa origine, quindi è un discorso da mettere l'uno con l'altro. E in questo avevano una grossa diatriba, una grossa polemica, con invece i rappresentanti ufficiali della religiosità giudaica del tempo di Gesù e dei farisei, che erano la classe sacerdotale, erano i dirigenti del Tempio di Gerusalemme. I dirigenti del Tempio di Gerusalemme, la classe sacerdotale che aveva la leadership religiosa ufficiale dell'ebraismo di quel tempo, faceva una lettura biblica invece di carattere documentale, giuridico, cioè diceva ciò che non è scritto in modo esplicito non si può ritenerlo parola di Dio, non si può cioè ragionare su un testo, combinarlo con un altro e poi collegarlo con un altro ancora e alla fine far tornare una teoria. Dice, questo è un attentato alla parola di Dio, questo vuol dire lavorarci dentro. Questo sostenevano i sadducei, cioè il sadducei era il nome dell'insieme dei dirigenti del tempio, della classe sacerdotale. I sadducei pensavano una cosa del genere, avevano una concezione della scrittura, diciamo, di tipo più documentale, no? Più come fanno i magistrati con il codice, per intenderci. E con una concezione del genere dicevano, non c'è nessun libro ufficialmente riconosciuto, sacra scrittura, dai nostri padri fino adesso, dalle nostre tradizioni fino adesso, che affermi esplicitamente la risurrezione dei morti. Quindi la risurrezione dei morti è il risultato di un ragionamento umano. E i farisei, i rappresentanti del movimento farisaico, al contrario, dicevano, ma che è il risultato di un ragionamento umano? Questo che modo di leggere la scrittura è? Questo è un modo di leggere la scrittura da magistrati. Voi cosa siete? I magistrati della scrittura? E c'era una violenta polemica su questo modo di leggere la Bibbia e sulle conclusioni che ne venivano. Un eco di questa polemica si ha in una domanda posta a Gesù, cioè l'eco di questa polemica fra sadducei e farisei sulla risurrezione dei morti si constata in quel passo del Vangelo di Matteo, che ci riferisce anche di Marco, no, forse solo di Matteo, che ci riferisce che a Gesù stesso è arrivata una provocazione su questo dibattito, cioè hanno cercato di coinvolgerlo nel dibattito. C'è anche Marco, vero? C'è anche in Marco. Hanno cercato di coinvolgerlo anche lui, facendogli quel famoso trabocchetto, no, di un caso ipotetico inventato di una donna che aveva avuto 7 mariti. E allora questi, che sono i sadducei che stanno parlando, no, con il loro concetto giuridico delle cose, il loro approccio giuridico, dicono, insomma, quelli che dicono che c'è la risurrezione dei morti adesso devono rispondere a questa domanda. Cioè, è successo un caso così e così, questa donna ha avuto 7 mariti, quindi è stata la moglie di 7 persone diverse. Adesso, se i morti risorgono, quando risorgeranno? Ci sono 7 persone che devono dire, quella è la mia moglie. E l'altro dice, no, che è la mia. Saranno in 7 a dire, ma insomma, di chi è la moglie questa qui? Cioè, nella famosa epoca della risurrezione, quella con chi sta? Si poneva il problema, dice, se sta col primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, diranno, e il settimo diranno, no, io ho lo stesso diritto di... Capito? Hanno creato ad arte un caso che, secondo la loro concezione giuridica, dimostrava che la risurrezione dei morti era una balla, perché in questo caso sarebbe successo un casotto se c'era la risurrezione dei morti. Questo è il no, e vabbè, ma loro hanno fatto come si dice, un'obiezione proprio ad arte, e il Vangelo lo dice che l'hanno fatto apposta. Vennero da lui i Sadducei, i quali dicono che non c'è la risurrezione dei morti, e lo interrogarono con una domanda provocatoria di questo genere. Dice, qui c'è la legge di Mosè che dice che, insomma, uno che muore senza lasciare figli, il fratello deve prendere la moglie, quindi è moglie sua. Adesso come la mettiamo? E Gesù si espone, perché secondo questo passo del Vangelo Gesù si espone esplicitamente sulla teoria della risurrezione dei morti, dicendo, senza dire esplicitamente, però prendendo posizione in questo modo, dicendo che avevano ragione i farisei, sposando la loro concezione della scrittura. Tant'è vero che, ad esempio, lui cita un passo della scrittura che dovrebbe dimostrare la risurrezione dei morti. Voi adesso leggetelo per vedere se dimostra la risurrezione dei morti. Se lo leggiamo con il criterio giuridico, dicono, questo qui non si capisce come ragiona, perché dice, prima dice che l'obiezione fatta è basata su un falso presupposto, e la smonta con un ragionamento, cioè dice, voi mi avete fatto un'obiezione che è basata sul fatto che nel caso che ci sia la risurrezione dei morti, la vita nell'epoca della risurrezione è come quella di adesso, cioè io sono stato sposato con quella donna, quella è la mia, se è la mia non è la tua, che discorsi sono, cioè è basato su una ripetizione dell'attuale situazione, dice Gesù, ma per definizione l'epoca della risurrezione è diversa, radicalmente, qualitativamente diversa da questa, quindi il problema non si pone. Un ragionamento che sta nella risposta di Gesù. E poi, dopo aver fatto il ragionamento, dice, a riguardo poi della risurrezione dei morti, voi non capite niente di quello che dicono le scritture. Perché? Perché nelle scritture, nei libri di Mosè, precisamente nell'Esodo, c'è scritto, a proposito di quell'episodio, quando Mosè vede un roveto ardente che brucia ma non si consuma, c'è scritto che là Dio risponde a Mosè dal roveto ardente e gli dice, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E questo lo dice a Mosè, cioè quando Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti da centinaia di anni. Dunque, ne conclude Gesù citando sto pezzo, dunque Dio non è un Dio dei morti ma dei vivi, e voi vi state sbagliando su tutta la linea. E questo dunque noi non lo vediamo per niente, come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dunque è il Dio dei vivi e non dei morti. Quindi c'è la risurrezione dei morti, lo vedete voi questo ragionamento? Soprattutto con una concezione della Bibbia di carattere giuridico, cioè qui c'è scritto, io sono il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe, cosa c'entra con la risurrezione dei morti? Te lo sei inventato te, diremmo noi. Se invece si ragiona con quell'altra prospettiva che vi dicevo prima, della Bibbia come un insieme, no, di suggerimenti da combinare tra di loro, uno dice, ma all'epoca di Mosè, e cioè perlomeno un migliaio d'anni, o circa un migliaio d'anni, 700-800 anni, dopo Abramo, Isacco e Giacobbe, ecco fuori Dio, che Mosè gli dice, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Insomma, ne parla come se fossero vivi, no? Cioè, per farsi riconoscere, sarebbe come se io, per farmi riconoscere, dicessi da uno, no? Contemporaneo, per dare un criterio di riconoscimento, dice, guarda che io sono il figlio di Garibaldi. Mi sapete dire che criterio di riconoscimento è quello?
Se Garibaldi sì, però se Giovannino, no.
Che vuoi dire Giovannino? Non ho capito.
che Abramo, Isacco e Giacobbe mica erano gli ultimi, le ultime ruote del carro.
Ah, ma scusa, ma neanche Garibaldi è l'ultima ruota del carro.
Posta.
Dal punto di vista storico è un personaggio famoso.
Se
però se si dice così, io non posso farmi riconoscere adesso da un contemporaneo nel nome di uno che è morto 100 anni fa. Io devo dire, guarda che io sono il fratello di quello lì che tu conosci. Allora sì che mi faccio riconoscere. È il criterio di riconoscimento. Cioè, dietro a questa citazione di Gesù, cosa si nasconde? La convinzione, il tipo di lettura della Bibbia, che era proprio anche dei farisei, secondo il quale la Bibbia non va letta come un libro di storia, tantomeno come un manuale giuridico. Cioè, non va preso, qui si dice Abramo, Abramo, va preso l'insieme del discorso, molto più ampio, nel quale se si sta attenti si dice guarda che io per farmi riconoscere ti cito, faccio riferimento a una persona che tu conosci, che non solo tu conosci ma che tu, di cui tu sei, come si dice, il discendente diretto, non so come dire, perché nella concezione dei nomadi, soprattutto nella cultura nomade, l'antenato vive nel corpo del discendente, eh? Non è che si pensa diversamente come cessato, no? Vive nel corpo del discendente. Allora, sulla base di una cultura di questo genere si poteva benissimo interpretare il testo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, detto a Mosè in quel contesto lì, come avente questo senso. Dio non è il Dio dei morti. Quando dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dice dei viventi. Dunque, i morti, o quelli che noi consideriamo morti, non sono morti nel senso di finiti per sempre. Questo episodio vi dà la misura di un modo, di una diatriba dei tempi di Gesù, no? Sul modo di leggere la Bibbia, dentro la quale ci stava la convinzione da parte di alcuni esponenti del movimento farisaico che la risurrezione dei morti era una certezza insegnata dalla Bibbia. Loro naturalmente non la prendevano semplicemente da questa frase citata da Gesù. Tu dici a cosa si riferivano? Si riferivano a parecchie cose della Bibbia. Primo, Genesi, racconto della creazione, riletto all'epoca dei Maccabei, cioè molti secoli dopo, prima dei farisei, riletto in questo modo. Dunque, Genesi 1 è il racconto della creazione di tutto ciò che esiste dal nulla. Così dice una frase del libro dei Maccabei. Il creatore significa colui che da ciò che non è fa ciò che è. Allora, se questo lo ha fatto agli inizi, non si capisce perché non lo possa fare alla fine. Cioè, colui che fa essere ciò che non è, in pensione non è andato, non ha smesso di essere capace di fare quello che ha dimostrato di saper fare, dunque la risurrezione dei morti altro non è che la continuazione della creatività del creatore. Uno. Perché la risurrezione dei morti per definizione è fare essere ciò che non è. È l'altra faccia, guardata dalla fine invece che dall'inizio, della identità del creatore. Poi, prima dei farisei, in libri biblici recentissimi alle spalle del movimento farisaico, cioè i sapienziali, i cosiddetti libri sapienziali, c'era stata una grossissima controversia su questo problema. Perché i giusti, cioè quelli che cercano di essere corretti, fedeli a Dio, vanno a finire sempre male, storicamente parlando. E perché quelli che invece se ne infischiano delle regole, della parola di Dio, delle regole morali, quelli gli vanno tutte dritte? Era sorto un problema di coscienza tra i credenti all'epoca dei sapienziali, anche prima veramente, perché già nel profeta Geremia, già nel profeta Ezechiele, si era affacciato questo problema. C'è questa domanda di coscienza che si faceva un credente e diceva: ma come si spiega questa roba qui? Insomma, allora, io dico di credere nella giustizia di Dio, la vedo storicamente smentita. Allora, o io mi sbaglio a credere nella giustizia di Dio, oppure mi sbaglio a leggere gli avvenimenti. Però è difficile dire che mi sbaglio di leggere gli avvenimenti, perché saltano negli occhi. E sorgeva la crisi di coscienza: ma dov'è sta giustizia di Dio? Allora, i sapienziali avevano dibattuto moltissimo questa questione e alla fine della rivelazione contenuta nei sapienziali era emersa questa ispirazione, la chiameremmo noi oggi, no? Questa soluzione del problema, che diceva così, che la giustizia di Dio era vera. Perché? Perché ciò che non aveva il suo giusto trattamento in questa fase della storia, che è quella visibile, siccome la giustizia di Dio non può essere smentita, doveva avere il suo compimento in un'altra fase della vita. Cioè, anche qui con un ragionamento teologico, si era detto: la retribuzione, cioè il giusto trattamento del giusto e del malvagio, non può essere smentita. Storicamente non si verifica nell'orizzonte visibile. Siccome Dio non può essere smentito, la verità non può essere falsa, si deve verificare in un'altra stagione, in un altro orizzonte, che è quello non visibile. Cioè, era nato l'ispirazione di fede che non poteva non esistere un'altra stagione della vita nella quale sarebbero tornati i conti con la giustizia di Dio. Quindi, il giusto che nell'orizzonte storico viene sconfitto è visibilmente sconfitto, ma invisibilmente vincitore. Si era risolto in questo modo un conflitto di coscienza enorme su quel problema lì. Questa apertura aveva aperto su cosa? Aveva aperto nella direzione di un'altra stagione, di un'altra fase non direttamente constatabile dell'esistenza, nella quale si sarebbe giunto a compimento la promessa incontestabile della giustizia di Dio. Questo anche aveva aperto nella direzione della risurrezione, cioè di un'altra stagione della vita, praticamente della risurrezione dei morti.
Sono argomenti che si fanno anche tuttora,
veramente
di questo tipo, no?
Ma dice anche adesso, noi adesso li facciamo sulla base di un'eredità, ma quella volta li hanno tirati fuori dalla crisi di coscienza, cioè dal conflitto, dal niente, che non fu una cosa semplice, fu un processo dolorosissimo. Il libro di Giobbe è stato scritto tutto su questo tema, uno dei libri più belli della Bibbia, è stato scritto tutto su questo tema. Ma non solo il libro di Giobbe. Poi è venuto fuori un altro avvenimento storico, prima del movimento farisaico, che aveva aperto l'ispirazione, la rivelazione biblica nella stessa direzione. Ed erano state le persecuzioni religiose della fede giudaica ad opera dell'ellenismo. Il fenomeno dell'ellenismo, cioè della diffusione della cultura greca in tutto il Mediterraneo antico, aveva avuto in Palestina, attorno al III secolo a.C.,
aveva avuto degli episodi di conflitto di coscienza, di conflitto religioso, di persecuzione religiosa, perché alcuni sovrani ellenistici della Siria si erano messi in testa di ellenizzare la Palestina, perché la Palestina a quel tempo faceva parte come una provincia del regno di Siria. Solo che ellenizzare la Palestina voleva dire, ad esempio, che a Gerusalemme si doveva costruire una palestra. Questa era una delle grandi istituzioni dell'ellenismo, dove si gareggiava nudi, con lo stile tipico dell'ellenismo. Una cosa del genere faceva a pugni diametralmente con il concetto di Gerusalemme come città santa e dimora del Tempio. Questo diventava un autentico insulto al carattere della città santa. Cose simili, per esempio, se si doveva gareggiare nudi, la circoncisione non si poteva più praticare, perché chi era circonciso, gareggiando nudo, si vedeva che era mutilato. Cioè faceva una figura da diverso da un altro. Creavano dei problemi di costume, di civiltà, enormi alle tradizioni religiose e anche culturali, dobbiamo chiamarle, di Israele. Quando si verificò il conflitto diametrale con lo Stato, con la monarchia di Siria, successero in Israele delle vere e proprie rivolte per motivi di coscienza, cioè delle obiezioni di coscienza che generarono una rivolta armata, la famosa guerriglia dei Maccabei, di cui ci parlano due libri della Bibbia. Durante quel periodo avvennero delle vere e proprie persecuzioni religiose da parte dello Stato nei confronti dei sudditi, che portarono alla uccisione sistematica degli oppositori. Allora, questi qui si trovarono di nuovo, questi oppositori, per motivi di coscienza, ad un decreto ritenuto blasfemo, antidio, si trovarono di nuovo nella crisi di coscienza di dire: come? Io mi sono schierato dalla parte di Dio, il sovrano dell'universo, e adesso questo qui mi mette nelle mani di questo fantoccio che è il re, il sedicente re di Siria, e mi fa addirittura violentemente eliminare dalla faccia della terra. Che Dio è questo qui? Il sovrano dell'universo? Dove è andato a finire la sua sovranità? Cioè, sorgeva inevitabilmente il conflitto di coscienza a cui vi ho accennato, che sorse poi con la distruzione di Gerusalemme, per esempio, no? Che vi ho accennato l'altra volta, sorgeva il conflitto di coscienza su dire: ma insomma, questo Dio in cui noi diciamo di credere, dov'è? La soluzione al conflitto di coscienza drammatico dell'epoca dei Maccabei venne precisamente in questa direzione, che fu quella della risurrezione dei morti. Nel libro dei Maccabei, in uno di questi episodi di persecuzione religiosa, uno dei torturati e uccisi dal re Antioco risponde pubblicamente: tu mi togli la vita, o re, ma Dio me la restituirà, perché lui ne è il padrone. È la esplicitazione più esplicita possibile nel Re Maccabei della tesi della risurrezione dei morti. Una quarta fonte da cui il movimento farisaico attingeva queste cose era un'altra cosa grossa, cioè era la letteratura apocalittica, che stava anche quella alle spalle del movimento farisaico, storicamente parlando. Ora, il testo più antico di letteratura apocalittica che si trova nella Bibbia dell'Antico Testamento è il libro di Daniele. Nel libro di Daniele, che è uno dei tanti testi classici di letteratura apocalittica,
compare ancora più esplicitamente affermata la risurrezione dei morti, come l'ultimo atto della signoria di Dio sulla storia. Secondo la teologia, il pensiero teologico, insomma il pensiero religioso apocalittico, il mondo attuale è tutto radicalmente perduto e dominato dal regno del maligno. Il regno di Dio si può instaurare solamente sulle ceneri, cioè annientando, distruggendo l'epoca presente, il regno del male. Ora, la distruzione del regno del male dell'epoca presente e la restaurazione del regno di Dio, cioè dell'epoca futura, incomincia con la distruzione, quella che noi chiamiamo la distruzione del mondo, la fine del mondo, e sulle ceneri dell'epoca presente nasce una nuova stagione. Questa nuova stagione è quella che verrà inaugurata dalla risurrezione dei morti, dei giusti morti, non di tutti i morti. Ora, questa tesi della risurrezione dei morti, che rimbalzava in questi testi di letteratura religiosa più vicini al movimento dei farisei, venne dai loro maestri e dai loro fondatori, dai loro educatori, tutti questi elementi vennero raccolti insieme, collegati l'uno con l'altro, perché si diceva appunto è un tutt'uno, e si vedeva che ne emergeva come una specie di certezza assoluta il messaggio della risurrezione dei morti. Ed essi lo affermavano come una delle grandi novità, delle grandi notizie, delle belle notizie della Bibbia per il mondo contemporaneo di allora. Ci sono altri particolari, se volete, nel libro dei Maccabei in particolare appare affermata chiaramente nel secondo libro dei Maccabei, a un certo punto la risurrezione in quel testo, risurrezione dei morti, in quel testo che si legge delle volte nella liturgia della parola delle messe funebri, quando si dice ad esempio che Giuda Maccabeo fece fare una serie di sacrifici nel Tempio di Gerusalemme per coloro che erano caduti in battaglia, e colui che racconta la cosa commenta: non li avrebbe fatti fare se non avesse avuto la certezza della risurrezione. Che è proprio affermato, è un'affermazione esplicita di questa cosa qua. Ora, erano una serie di elementi biblici o dell'insegnamento dei libri, diremmo noi oggi, religiosi tradizionali più recenti, immediatamente prima del movimento farisaico, era una serie di affermazioni di questo genere che venivano collegate e coniugate insieme, e ne risultava appunto in modo emergente, in modo chiaro, l'affermazione biblica della risurrezione dei morti. Però queste scoperte, diciamo, della rivelazione biblica o queste affermazioni della predicazione religiosa erano al tempo di Gesù ancora materiale caldo di dibattiti e di discussione tra quelle che noi oggi chiameremmo delle scuole teologiche, e lui stesso si trova nel mezzo tra queste due posizioni, come si vede da quel coso precedente. Quindi, per quanto riguarda la risurrezione dei morti, si può effettivamente, con una lettura biblica che non sia semplicemente giuridica o storiografica, ritrovare, come facevano gli antichi maestri farisei, nella Bibbia stessa l'affermazione della risurrezione dei morti come un'altra faccia della creazione o del Dio creatore. Però ciò che invece divenne specificamente proprio del cristianesimo fu la scoperta assolutamente inaudita, imprevista, imprevedibile, fuori di tutti, fuori anche degli schemi predicazionali, religiosi del movimento farisaico, che la risurrezione dalla morte era già cominciata. Oppure, secondo la teologia degli apocalittici, che la nuova stagione, la nuova epoca dell'umanità, inaugurata appunto dalla risurrezione come evento, era già cominciata. Fu questa la scoperta che caratterizzò il cristianesimo rispetto al fariseismo e che fece poi sì che il fariseo Saulo diventasse il cristiano Paolo di Tarso, perché lui, come fariseo, era già fermamente convinto della risurrezione dei morti, ma come una promessa di Dio da compiersi in un futuro, come supremo mantenimento della sua parola che non tradisce mai, che dice sempre il vero. Mentre lui non aveva come fariseo minimamente messo nei conti l'avvenimento Gesù, cioè la risurrezione di Gesù dalla morte. Fu quell'avvenimento contro cui il fariseo andò un certo giorno, non sappiamo come o perché, a sbattere, a incontrarsi, o meglio a scontrarsi, e che rimise in crisi, in discussione, la sua fede farisaica. Cioè diede origine alla conversione di Paolo. È stato quello lo specifico del cristianesimo. L'affermazione cioè che la risurrezione dei morti era già cominciata, il primo caso si era già storicamente verificato in Gesù il crocifisso, risuscitato. Il che però per un fariseo come Paolo implicava dire non l'unico, il primo, perché la risurrezione dei morti era già una certezza promessa nella promessa di Dio. Dunque questo non è stato un unico avvenimento fuori serie per un uomo fuori serie, e quindi, come si dice di certe macchine, no? Di produzione esclusiva, se ne fa un numero chiuso, ci sono solo quelle. No, Gesù non è questo, ne conclude Paolo, è il primo genito di coloro che risuscitano dalla morte. E qui, in questo quadro sta la risurrezione dei morti che noi professiamo nel credo, che non è come la professione di fede farisaica secondo la quale noi aspettiamo la risurrezione dei morti, è una modifica che sembra una piccola modifica, ma non è per niente piccola, di questa fede farisaica, secondo la quale noi crediamo che la risurrezione dai morti è già avvenuta, è già cominciata. Il primo episodio storico si è già verificato, e proprio perché il primo episodio storico si è già verificato, non potrà non verificarsi la continuazione di esso. Cioè la stessa certezza farisaica, attraverso la scoperta della risurrezione di Gesù, è diventata doppiamente confermata. Perché? Perché già è incominciata ad avvenire. Allora, nella nostra fede cristiana la risurrezione dei morti è legata a doppio filo con la risurrezione di Gesù, e viceversa, la risurrezione di Gesù è legata a doppio filo con la risurrezione dei cristiani, come poi dimostra Paolo nella lettera ai Corinzi, capitolo 15, che si occupa di queste cose.
cosa vuol dire in concreto questo?
Dunque, che cosa voglio dire in concreto? Cosa vuol dire questo in concreto? Perché in concreto vuol dire a partire da certe concezioni che noi abbiamo della vita e della morte. Se vuol dire questo, dobbiamo fare i conti con queste concezioni che abbiamo noi della vita e della morte, comparandole con l'annuncio biblico. Per esempio, se noi pensiamo in termini di anima e corpo la nostra esistenza terrena, dobbiamo coniugare questa concezione con l'annuncio biblico. Ed allora ne scappa fuori la famosa soluzione che il corpo muore ma l'anima no, e che l'anima sopravvive e poi sopravvive per un certo periodo che non sappiamo quant'è, e poi avviene il ricongiungimento dell'anima con il corpo, il che non è precisamente il discorso biblico, è un adattamento di una concezione della vita e della morte in termini di anima e corpo con il messaggio biblico, il quale non dice la ricomposizione dell'attuale situazione, non dice che ci sarà separazione di due elementi che poi vengono ricongiunti, perché se c'è separazione di due elementi che poi vengono ricongiunti, la risurrezione equivale al ritorno indietro, cioè al ritorno alla situazione di prima. Non si capisce se è il ritorno alla risurrezione di prima perché non si muoia di nuovo. Ma perché? Vedi che c'è un'altra cosa, c'è un altro elemento che non è lì, e l'altro elemento è proprio quello della rivelazione. La risurrezione di Gesù, così come viene proclamata in quei testi lì delle apparizioni, non è un ritorno indietro, è un passaggio in avanti, cioè ad un'altra fase.
C'è anche la questione dell'assunzione.
Questo è un altro vocabolario per dire la risurrezione,
uguale. Ah, è uguale, ma perché a noi ci insegnavano che era l'ascensione, cioè Cristo che sale al cielo con le sue forze, invece la Madonna assunta al cielo dagli angeli, e qua invece c'è scritto assunto.
Cioè, anche per Gesù.
Anche per Gesù. Cioè, voglio dire, quindi assunzione come risurrezione.
Assunzione, ascensione, secondo un vocabolario che è analogo, è diverso ma è analogo, sono altre due versioni della risurrezione di Gesù, è presentata sotto altri aspetti che invece non si dicono con la parola risurrezione, e con la parola risurrezione si dice semplicemente che è ancora vivo, che è vivo e che non è morto, che non è più morto, che è vivo, si dice solo questo aspetto. Invece con l'ascensione e l'assunzione si dicono altri aspetti della risurrezione di Gesù, che è quelli che sono poi quelli che vi sto accennando, che non è un ritorno nei panni di prima, ma è il passaggio verso un'altra stagione della vita, verso un'altra qualità della vita, verso un'altra creazione, verso una nuova creazione.
No, leggevo qua, no, negli Atti degli Apostoli, quando dice questo Gesù che è stato
di tra voi assunto, dice la Bibbia in Gerusalemme,
tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Sì.
Cioè, questo mi sembra che voleva dire lei, cioè lei adesso stava dicendo a proposito dell'assunzione una certa cosa che mi pare di aver colto in questa frase qua.
Cioè?
Adesso non so dire bene, cioè è stata un'intuizione. Tornerà un giorno, cioè che non è un tornare indietro, cioè che non è un ritornare indietro, no? Ma è un andare avanti, quindi tornerà un giorno allo stesso modo, cioè lui era risorto, quindi era andato avanti, in cui l'avete visto salire in cielo.
Ah, sì, adesso a parte il significato di quella frase, comunque, certamente il modo come si parla di Gesù risorto è il passaggio ad un'altra qualità di corporeità e di esistenza storica, che non è quella che noi conosciamo e che non è un ritorno in quella che noi conosciamo.
Il corpo è quello lì.
Non è quello lì, perché quello se fosse quello, non si capisce perché non morirebbe ancora.
Ma no,
ma dopo in base a che? Quando hai detto che è quello lì, adesso rispondimi perché non muore.
E non muore perché ormai è un corpo glorificato.
E allora non è più quello lì.
Ma c'è perché però,
infatti per vedi, questo, vedi la confusione.
La persona è sempre quella.
La persona è sempre quella. Vedi che adesso ti sei corretto. Cioè l'identità è sempre quella.
Sì, sì,
perché se non fosse sempre quella, non si capirebbe più la continuità.
Non si capisce niente lo stesso.
Capito? Sarebbe un casotto, veramente, dopo, se non è la stessa persona. Come si fa ad affermare la risurrezione di Gesù? Questo sarebbe un'aggiunta, sarebbe un altro fenomeno, sarebbe un altro ente, un altro essere. Invece no, si afferma la risurrezione del crocifisso, però è il passaggio ad un'altra qualità della vita. Ed è proprio questo l'essenziale dell'annuncio della risurrezione di Gesù, che non è un ritorno indietro, è un passaggio oltre. Solo che questo passaggio oltre non c'è verso di spiegarlo con le componenti anima e corpo, il che ci rivela che cosa? Che il ragionamento o la terminologia dell'anima e del corpo è di origine umana, è in fondo una filosofia dell'esistenza umana, mentre la risurrezione di Gesù e la nostra non è una filosofia, è una novità rispetto ad ogni e qualunque filosofia possibile, è l'annuncio di un'altra creazione e quindi di una novità assoluta, che è ciò che Gesù per primo ha già vissuto e vive e sta vivendo, e ciò che è promesso come eredità a coloro che seguono la sua strada.
Ma vuol dire che poi i lumini del cimitero non servono a niente.
Mi piacerebbe, questa
parte. Ma non la di pure, non ho capito cosa significa questa battuta.
Sì, la saluto, cosa significa?
Allora spiegala, perché non lo so.
No, vediamo se c'ha il coraggio di dirlo.
Cioè
il culto del corpo,
la terra che fine dovrà fare?
Ecco,
c'è tutto l'universo.
Se questo è vero per la risurrezione di Gesù, se è una nuova creazione, c'è veramente da fare questo ragionamento poi per tutto il resto. Cioè è una questione solo dell'ecologia umana, per dir così, questa trasformazione che si chiama la risurrezione, o è una questione che riguarda anche l'ecologia nel senso più ampio del termine?
C'è il nuovo e il nuovo.
Ora la Bibbia ha dei termini che parlano nello stesso modo che per la risurrezione di Gesù, anche per quello che noi chiamiamo l'habitat umano. Come se, che poi nella Bibbia non è strano che si parli così, perché nella Bibbia l'habitat dell'uomo, cioè quello che noi chiamiamo l'ambiente, l'oikos in greco, da cui viene ecologia, che vuol dire l'habitat, no? L'ambiente in cui l'uomo abita, nella Bibbia è come il vestito dell'uomo, fa un tutt'uno con la creazione dell'uomo. Nel racconto della creazione, non a caso, si crea l'habitat e poi ci si mette l'abitante. E poi si dice che la sorte dell'abitante è la sorte dell'habitat e viceversa. In quel racconto della creazione è tipico questo ragionamento, questo modo di esprimersi. Ora, gli autori biblici del Nuovo Testamento, quando parlano della risurrezione, della nuova creazione che inaugura la risurrezione di Gesù, hanno espressioni che si riferiscono, come in Genesi per la creazione, anche alla risurrezione. Per cui, vi accennavo l'altra volta, ma il fondamento profondo è questo, quando noi parliamo della cosiddetta fine del mondo, usiamo una categoria apocalittica, che non è necessariamente cristiana, perché nella rivelazione cristiana, più che di una fine nel senso di una distruzione, di questa storia, di questo mondo, per inaugurare sulle sue ceneri un'altra completamente diversa, la tesi dei testimoni di Geova, pari pari, che è quella dell'apocalittica giudaica, no? Che il regno di Dio si instaura sulla fine di questo sistema di cose, cioè sull'annientamento di questo fradiciume universale, spazzato via tutto, si ricomincia da capo, no? Questo è il regno di Dio secondo l'apocalittica giudaica tradizionale, e tesi ripresa pari pari dai testimoni di Geova. C'è da dubitare seriamente che questo sia cristianesimo, perché invece nella teologia cristiana si parla, forse è meglio dire, più che di una fine nel senso di distruzione del mondo, si dovrebbe meglio dire di un fine del mondo, che vuol dire il compimento, che potrebbe essere tradotto in termini di risurrezione, più che di distruzione o di annientamento. La cosa è addirittura accennata esplicitamente nella lettera ai Romani. Ci sono due versetti della lettera ai Romani che più chiari di così in questa direzione non ce n'è un altro nella Bibbia, dove si dice che non soltanto noi siamo in attesa della, ma anche la creazione geme e soffre le doglie del parto nell'attesa del parto. Romani 8, per l'esattezza, capitolo 8 della lettera ai Romani. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti non è stata sottomessa alla caducità, cioè alla, come si dice, disfacimento, alla distruzione, non per suo volere, ma per volere dell'uomo che ve l'ha sottomessa, Genesi 3, questa è una citazione pari pari di Genesi 3, e nutre perciò la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi come una donna nelle doglie del parto. E non è la sola, è non solo la creazione, ma anche noi, che possediamo già le primizie dello spirito della risurrezione, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Questa è l'espressione più esplicita per dire la risurrezione dei morti. Quindi, secondo i testi biblici del Nuovo Testamento, c'è da pensare seriamente che anche per l'habitat umano si dica e si affermi una specie di prolungamento della trasformazione che è chiamata la risurrezione dei morti. Tutto questo però, nella